Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti all'ottavo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e quest'oggi parleremo di Retrograde.
Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news.
Nell'ultimo episodio accennavamo che eravamo arrivati ai 1500 ascolti e ci siamo quasi ai 2000, quindi continuate a seguirci e continuate a condividere.
E continuate a metterci tra i preferiti, come hanno fatto tanti di voi, tra cui Stefano 2.0, che salutiamo, insieme a Simon Gamer, a Matteo Bianchi, a XP Gregor e qua gli distruggerò il nome, Abby Cossage.
Come sempre potete mandarci i vostri suggerimenti, i vostri complimenti o discomplimenti, no, i discomplimenti.
Ma sì, discomplimenti va bene lo stesso.
No, aspetta. Come sempre vi ricordiamo che appunto potete condividere su ogni piattaforma il nostro podcast e potete mandarci delle recensioni e dei vocali con dei consigli per migliorare lo show.
Eh sì, perché i vocali li potete usare su anchor.fm, adesso tra l'altro Anchor stessa mi ha informato che potete farlo da qualunque piattaforma, quindi non dovete per forza avere l'app per telefono, ma potete farlo semplicemente cliccando ai vari link che troverete sulla descrizione anche di questa puntata.
E come avevamo fatto sentire in precedenza, gli audio che ci manderete faranno parte dei prossimi episodi.
E ora ascoltiamoci un po' di musica, perché proprio di musica questo gioco ne è pieno. We'll be right back.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Il gioco di oggi è Retrograde, un gioco uscito inizialmente per PlayStation 3 nel 2012, alla fine del 2012, e poi è stato portato per PC nel 2013. Lo potete trovare su Steam e abbiamo deciso di farne un let's play.
Sviluppato dalla 24 Karat Games, casa di sviluppo francese, è un rhythm game a tema fantascientifico.
Il let's play di 10 episodi dura in totale un'oretta, quindi sono praticamente le 10 canzoni che compongono questa playlist molto molto interessante e carina. Il let's play alla fine l'ho fatto nel 2014, quindi a qualche mese in realtà dall'uscita effettiva del gioco su PC, su piattaforma Steam.
Nel let's play Ace, tu hai usato il controller dell'Xbox attaccato al PC, però essendo un rhythm game la cosa bella è che era possibile giocarci sia con la PlayStation che da PC, anche con l'effettiva chitarra da Guitar Hero, da Rock Band, da quei giochi lì.
Esatto, e tra l'altro è anche possibile utilizzare la keyboard, la tastiera, come se fosse, te lo ricordi, Fretz on Fire?
Certo, chi può dimenticarsi Fretz on Fire?
Fretz on Fire, se non lo conoscete, facciamo una citazione, visto che questo è un episodio un pochino succinto, è un emulatore di Guitar Hero per PC, uno dei primi diciamo che era uscito, in cui potevi prendere letteralmente la tastiera in mano e girandola sotto sopra fondamentalmente potevi fare gli accordi, e usando la barra spaziatrice mi ricordo, o addirittura le freccine, era per...
Sì, era configurabile, quindi diciamo di base era addirittura il return, l'invio, però potevi settare anche spazio o qualsiasi tasto volessi, se eri mancino eccetera, quindi come una vera guitar.
Esatto. Ti senti un po' un Sandy Martin dannata.
Esatto. E in più la cosa particolare, essendo un emulatore di Guitar Hero, non c'erano solo i pezzi classici ufficiali del gioco, ma c'era un editor dove i più volenterosi potevano creare le loro tracce personalizzate e condividerle con la comunità.
Tra l'altro, a proposito di comunità, è una comunità che sta ancora continuando, e ci sono altri esempi di rhythm game in generale. Uno tra tutti mi viene è Clone Hero, si chiama Clone Hero, che è appunto un emulatore vero e proprio di Rock Band e Guitar Hero, e effettivamente c'è una comunità bella bella intensa, e anche una comunità di youtuber che registrano con la periferica appunto la chitarra. Quindi i rhythm game continuano a esserci, ed è molto bello perché è un genere a cui sia io che Yuga siamo molto affezionati,
e le tre chitarre di Guitar Hero appese nell'armadio ne sono la prova.
E tra l'altro tu hai iniziato a suonare, a cantare grazie a Guitar Hero, quindi.
Sì, esatto, iniziando con Guitar Hero sono stato notato da quelli che sono i miei componenti del gruppo e mi hanno proposto di suonare con loro.
Perfetto, ma torniamo a Retrograde. Retrograde l'ho scelto come let's play sia perché appunto un gioco di ritmo, rhythm game, sia perché ha un concetto molto interessante, il fatto che è un gioco retro, ma non perché ha una grafica retro, è perché si inizia dalla fine. Infatti il tutorial del gioco parte con il combattimento contro il boss finale e già lì uno dice: ma come, affronto subito il boss finale?
Boss finale che tra l'altro, essendo il tutorial, è facilissimo, quindi verrà sconfitto in veramente 4-5 colpi al massimo, e quindi alla fine del tutorial ci sarà proprio il vero proprio finale, quindi con i titoli di coda già subito.
Esatto, però ad un certo punto succederà qualcosa di molto strano. Da un angolino dello schermo ci sarà un buco nero che assorbirà completamente, distruggerà lo spazio-tempo, e per fortuna il nostro Rick, che sta pilotando l'astronave, premerà un pulsantino con cui farà tornare indietro il tempo, e lì inizia il vero e proprio gioco, perché anziché sparare alle cose il gioco è completamente al contrario: andiamo indietro nel tempo cercando di riparare tutti quegli errori che abbiamo causato, che hanno causato questo buco nero alla fine, e dovremo cercare appunto di ripristinare tutti quanti i colpi. Quindi anziché sparare i colpi dovremo far rientrare nel nostro cannone i colpi a tempo di musica,
e anche far tornare il punteggio a zero, perché per ogni colpo che riassorbiremo perderemo l'effettivo punto che abbiamo fatto.
Eh sì, esattamente come uno shooter, così come erano i vecchi arcade, o mi viene in mente R-Type o giochi giochi del genere, anche Gradius. Gradius era in verticale, in realtà questo sì, è in orizzontale.
O Zero Wing
stesso, da cui uno dei titoli degli schemi prende il nome, tra l'altro. Tutte le meccaniche che sono di questi shooter vengono ribaltate, appunto il punteggio che scenderà, ma anche i superpoteri che sono di solito la possibilità di tornare indietro nel tempo, una meccanica che abbiamo visto in giochi tipo, mi viene Beautiful Joe, aveva una cosa del genere, ma anche altri mi vengono in mente in cui riavvolgiamo il tempo.
E anche lo stesso Guitar Hero permetteva di riavvolgere la traccia per rifare una parte che magari non era venuta benissimo o venuta talmente bene da rifarla per fare ancora più punti.
Esatto, è una meccanica che c'è anche su DJ Hero, che mi ricordo, in cui abbiamo i turntable, i due dischi, e appunto muovendone uno torniamo effettivamente indietro nella traccia per rifare un pezzettino e mixarlo meglio, diciamo.
Ecco, adesso mi ha fatto voglia di rigiocarci, dovrò ritirare fuori anche quello dall'armadio.
Esatto, periferiche a caso che nascono in questo studio. We'll be right back.
Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Dicevamo, i 10 livelli che fanno parte di questa soundtrack, perché effettivamente è una soundtrack fatta a videogioco, sono tutti quanti ispirati a meme, chiamiamoli così, anche se non era ancora in voga, diciamo, questo nome per chiamare queste cose, ma tutte cose che hanno a che fare con internet. Quindi ad esempio abbiamo uno schema che si chiama Rick Roll, come il famoso video di Rick Astley che fa la canzone Never Gonna Give You Up,
ma anche lo stesso schema, perché si chiama A Winner Is You, che è una citazione di Pro Wrestling, che era il primo gioco effettivo di wrestling per NES, dove alla fine c'era questa scritta tradotta male dal giapponese che ancora oggi viene usata come burla.
Esatto, ce ne sono tantissime tra l'altro di queste sbagliate traduzioni dall'inglese. Mi viene in mente anche congratulation o cose del genere, che molti di voi magari già conoscono.
E anche il nome di un altro schema ne è pieno esempio. Infatti c'è uno schema che si chiama Oriole Base Are Belong to Us, che fa riferimento a Zero Wing, come dicevamo prima, sempre dall'intro tradotto male.
Esatto, nonché alla canzone techno remixata che è diventata molto famosa su internet proprio da questa traduzione, col testo diciamo che richiama questa traduzione. Nonostante il gioco sia completamente tradotto in italiano, non hanno colto diciamo queste sottigliezze. Infatti le battute diciamo tradotte in italiano non sono più non hanno la stessa potenza che hanno nella versione inglese. Però è un gioco di ritmo, quindi la storia racconta abbastanza poco, è giusto per potersi capire. Le canzoni che state sentendo qua e là sono tutte ovviamente tratte dalla OST di questo gioco. Il gioco stesso ha queste tracce che sono tra il techno, la dance e la disco music, tutte tracce strumentali in cui c'è la melodia ritmata, perché effettivamente è una melodia ben ritmata, aggiunta in post perché è quella che effettivamente il nostro Rick andrà ad eseguire a tempo appunto di musica, e quindi è anche molto immersiva, perché è molto distinto il fatto che noi quando facciamo giusto siamo a tempo e quando sbagliamo si sente subitissimo che siamo fuori tempo e ti viene voglia di ritornare insieme a tutto il resto della band che suona. Per questo ho deciso di giocarlo in modalità estrema, non tanto perché per fare il figo, perché so giocare benissimo questo tipo di giochi, anche perché in realtà poi nel let's play non ho fatto le robe perfettamente, ma perché dal punto di vista grafico anche è molto accattivante questo gioco, perché diventa un vero e proprio bullet hell. Lo schermo viene riempito di vostre pallottole, ma anche delle pallottole degli avversari che dovrete evitare, però tutti i colpi arriveranno da dietro, perché se stiamo giocando al contrario dobbiamo contro evitare tutto quanto. Nonostante tutto il casino che ci sia sullo schermo, c'è una via preferenziale che è da seguire per poter fare esattamente tutto al 100%. Io ci ho provato, non ci sono riuscito, però volevo mostrarvi insomma la parte più difficile del gioco, con più roba possibile sullo schermo.
E appunto questi colpi dei nemici, che si faranno sempre più numerosi e man mano che si andrà avanti con gli schemi, riempiranno lo schermo sempre di più con effetti grafici che, come hai detto tu, molto accattivanti e molto molto sci-fi ovviamente.
Eh sì, infatti anche cosa interessante è la tipologia di armi che cambia nel corso dello schema, perché ci sono il raggio semplice iniziale, ma ad esempio ci sono dei missili che vengono ogni tanto, e quei missili lì sono tutti a grappolo, quindi bisogna cliccare tante volte la stessa nota, ed è una roba di tempo quella lì, quindi molto interessante anche quella,
che aggiunge anche una difficoltà particolare essendo molto molto ravvicinati. Arriveremo quindi all'ultimo livello, che sarà appunto quello più difficile, come da tutti gli sparatutto bullet hell. La cosa strana di questo gioco è che, essendo partiti dalla fine, l'ultimo schema sarà il primo schema iniziale, quindi per assurdo lo schema che solitamente è più facile in tempo reale, diciamo col tempo reale, in questo caso sarà il più difficile. difficile. E infatti, terminato questo primo ultimo schema, verrà giustificata la cosa perché verrà spiegato con un testo che il nostro Rick all'inizio della sua missione sceglierà di partire dalle astronavi più difficili in modo da poi terminare con le cose più facili, e dice che ovviamente il suo piano ha funzionato e quindi avremo raggiunto anche il nostro obiettivo di ritornare a zero punti.
Infatti, cosa succederà dopo che avremo finito l'ultimo primo schema? Il nostro punteggio sarà tornato a zero, avremo ricomposto quello che è lo spazio-tempo, il continuum spazio-temporale, e il gioco ritornerà ad essere normale, avanti, e potremo rivederci anche tutti quanti gli schemi al contrario, questa volta con il tempo corretto, ma al tempo stesso possiamo fare i titoli di coda da distruggere, perché saranno delle lettera per lettera dove potremo spararci contro e distruggerla. Tra l'altro è interessante perché ci sono un sacco di ringraziamenti speciali e c'è un ringraziamento normale che mi ha fatto ridere tantissimo, e oltre al fatto che ci sono tutti quanti, visto che questo gioco è stato più o meno 4-5 anni in sviluppo, ci sono tutti quelli che hanno vinto i tornei che sono stati fatti nel corso dei PAX 2010-2011 eccetera, quando PAX era ancora uno solo, non c'era PAX East, West eccetera.
Sì, PAX, che sono delle convention famosissime in America,
e appunto facevano dei tornei e i vincitori sono finiti poi alla fine nei titoli di coda.
Bene, ci siamo arrivati al momento delle valutazioni, quindi che voto dai a questo gioco?
Io do un bel 7 su 10, 7 come le note musicali, e tu, Yuga?
Io invece do 7 e mezzo note su 10, perché mezza nota è fantasma.
Le ghost note. Bene, siamo arrivati alla fine dell'episodio odierno, ci vediamo forse tra una settimana, se tutto va bene, se riusciamo a continuare a registrare così. Se volete consigliarci un nuovo episodio, mi raccomando, scrivetelo nei vari commenti, recensioni e modo che avete per interagire, oppure potete portarci... mandarci un vocale sul vostro gioco preferito e ci dite che cosa ne pensate, così possiamo direttamente integrarlo in una puntata futura.
E ovviamente potete continuare a condividere il nostro show.
Oltre che a mandarci i vocali, lo diciamo sempre perché sono molto importanti, e Anchor.fm, cioè la piattaforma dove pubblichiamo questo podcast, è molto molto contenta di avere questa funzione che solo lei ha.
Non ci rimane quindi che salutarci al prossimo episodio. Io sono Yuga.
E io sono Ace. Namaste and be... brave.